Spiegato semplice. Il presidente Trump ha firmato un ordine per cambiare come viene insegnata la storia negli Stati Uniti. Vuole che i libri di storia parlino solo delle cose buone fatte dai leader bianchi e ignorino le sofferenze delle persone che sono state discriminate, come gli schiavi e i nativi americani. Questo modo di raccontare la storia fa sembrare che tutto sia sempre andato bene e che non ci siano stati problemi. Alcuni storici dicono che questo è sbagliato perché la vera storia include anche le ingiustizie e le lotte per i diritti. Trump vuole che le scuole insegnino solo ciò che lui considera verità, ma questo potrebbe farci dimenticare le esperienze di chi ha sofferto. È importante conoscere la storia vera per capire meglio il mondo e lavorare per un futuro migliore. Fine spiegato semplice. Di Chris Hedges, Scare Post. L'ultimo ordine esecutivo del presidente Donald Trump, intitolato Ripristino della verità e della sanità nella storia americana, riproduce una tattica utilizzata da tutti i regimi autoritari. In nome della lotta ai pregiudizi, essi distorcono la storia della nazione trasformandola in una mitologia che fa comodo a se medesima. La storia sarà usata per giustificare il potere delle élite al governo del presente, divinizzando le élite al potere del passato. La storia farà sparire la sofferenza delle vittime del genocidio, della schiavitù, della discriminazione e del razzismo istituzionale. La repressione e la violenza durante le nostre guerre sindacali, centinaia di lavoratori sono stati uccisi da teppisti, sicari delle aziende, poliziotti e soldati della Guardia Nazionale durante la lotta per la sindacalizzazione, non saranno raccontate. Figure storiche, come Woodrow Wilson, saranno archetipi sociali le cui azioni più oscure, tra cui la decisione di risegregare il governo federale e di supervisionare una delle campagne di repressione politica più aggressive della storia degli Stati Uniti, saranno ignorate. Nell'America dei nostri libri di storia approvati da Trump, ho letto i libri di testo usati nelle scuole cristiane, quindi non si tratta di congetture, le pari opportunità per tutti esistono e sono sempre esistite. L'America è un esempio di progresso umano. Si è costantemente migliorata e perfezionata sotto la tutela dei suoi governanti illuminati e quasi esclusivamente maschi bianchi. È l'avanguardia della civiltà occidentale. I grandi leader del passato sono ritratti come paragoni di coraggio e saggezza, che hanno portato la civiltà alle razze minori della terra. George Washington, che con la moglie possedeva e affittava più di 300 schiavi, e supervisionava brutali campagne militari contro i nativi americani, è un modello eroico da imitare. L'oscura brama di conquista e di ricchezza, che si cela dietro la schiavitù degli africani e il genocidio dei nativi americani, viene messa in secondo piano per raccontare la storia della valorosa lotta dei pionieri europei ed euroamericani per costruire la più grande nazione del mondo. Il capitalismo è benedetto come la massima libertà. Coloro che sono poveri e oppressi, che non hanno abbastanza nella terra delle pari opportunità, meritano il loro destino. Coloro che hanno lottato contro l'ingiustizia, spesso a costo della propria vita, sono scomparsi o, come nel caso di Martin Luther King Jr., sono stati santificati in un banale cliché, congelato per sempre nel tempo con il suo discorso "I have a dream". I movimenti sociali che hanno aperto uno spazio democratico nella nostra società, gli abolizionisti, il movimento operaio, le suffragette, i socialisti e i comunisti, il movimento per i diritti civili e i movimenti contro la guerra, sono scomparsi o ridicolizzati insieme a quegli scrittori e storici, come Howard Zinn ed Eric Foner, che documentano le lotte e le conquiste dei movimenti popolari. Secondo questo mito, lo status quo non è stato messo in discussione nel passato e non può essere messo in discussione nel presente. Abbiamo sempre avuto riverenza per i nostri leader e dobbiamo mantenerla. Fai attenzione a ciò che ti dicono di dimenticare, ammoniva preveggentemente la poetessa Muriel Rukeyser. L'ordine esecutivo di Trump inizia così: negli ultimi 10 anni, gli americani hanno assistito a uno sforzo concertato e diffuso per riscrivere la storia della nostra nazione, sostituendo i fatti oggettivi con una narrazione distorta guidata dall'ideologia piuttosto che dalla verità. Questo movimento revisionista cerca di minare le notevoli conquiste degli Stati Uniti, mettendo in cattiva luce i principi fondanti e le pietre miliari della storia. Con questa revisione storica, l'impareggiabile eredità della nostra nazione di promuovere la libertà, i diritti individuali e la felicità umana viene ricostruita come intrinsecamente razzista, sessista, oppressiva o comunque irrimediabilmente imperfetta. Invece di promuovere l'unità e una più profonda comprensione del nostro passato comune, il diffuso sforzo di riscrivere la storia approfondisce le divisioni sociali e promuove un senso di vergogna nazionale, ignorando i progressi compiuti dall'America e gli ideali che continuano a ispirare milioni di persone in tutto il mondo. Gli autori promettono di sostituire i pregiudizi con la verità oggettiva. Ma la loro verità oggettiva consiste nel sacralizzare la nostra religione civile e il culto della leadership. La religione civile ha i suoi luoghi sacri, il Monte Rushmore, Plymouth Rock, Gettysburg, l'Independence Hall di Philadelphia e Stone Mountain, l'enorme bassorilievo che raffigura i leader confederati Jefferson Davis, Robert E. Lee e Thomas J. Stonewall Jackson. Ha i suoi rituali, il giorno del ringraziamento, il giorno dell'indipendenza, il giorno del presidente, il giorno della bandiera e il giorno della memoria. È patriarcale e iperpatriottico. Feticizza la bandiera, la croce cristiana, l'esercito, le armi e la civiltà occidentale, un codice per la supremazia bianca. Giustifica il nostro eccezionalismo e il nostro diritto al dominio globale. Ci lega a una tradizione biblica che ci dice che siamo un popolo eletto, una nazione cristiana, nonché i veri eredi dell'illuminismo. Ci informa che i potenti e i ricchi sono benedetti e scelti da Dio. Nutre l'elisir oscuro del nazionalismo sfrenato, dell'amnesia storica e dell'obbedienza indiscussa. Al Congresso sono state presentate proposte di legge che chiedono di scolpire il volto di Trump sul Monte Rushmore, accanto a George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt, di rendere il compleanno di Trump una festa federale, di mettere il volto di Trump sulle nuove banconote da $250, di rinominare l'aeroporto internazionale di Washington Dulles in aeroporto internazionale Donald J. Trump, e di emendare il 22° emendamento per consentire a Trump di servire un terzo mandato. Un sistema educativo, scrive Jason Stanley in Erasing History, How Fascists Rewrite the Past to Control the Future, è la base su cui si costruisce una cultura politica. Gli autoritari hanno capito da tempo che, quando vogliono cambiare la cultura politica, devono iniziare a prendere il controllo dell'istruzione. La cattura del sistema educativo, scrive, non solo rende una popolazione ignorante della storia e dei problemi della nazione, ma anche frammenta quei cittadini in una moltitudine di gruppi diversi senza possibilità di comprensione reciproca, e quindi senza possibilità di azione unitaria di massa. Di conseguenza, l'antieducazione rende la popolazione apatica, lasciando il compito di gestire il paese ad altri, siano essi autocrati, plutocrati o teocrati. Allo stesso tempo, i despoti mobilitano il gruppo presumibilmente danneggiato, nel nostro caso gli americani bianchi, per compiere atti di intimidazione e violenza a sostegno del leader e della nazione, e per esigere una punizione. Il duplice obiettivo di questa campagna antieducativa è la paralisi dei soggiogati e il fanatismo dei veri credenti. Le rivolte che hanno attraversato la nazione, scatenate dagli omicidi di George Floyd, Breonna Taylor e Ahmaud Arbery da parte della polizia, non solo hanno denunciato il razzismo istituzionale e la brutalità della polizia, ma hanno preso di mira statue, monumenti ed edifici che commemorano la supremazia bianca. A Portland, nell'Oregon, una statua di George Washington è stata imbrattata con le parole colonizzatore genocida, e poi abbattuta. La sede delle Figlie Unite della Confederazione, che ha guidato l'erezione di monumenti ai leader confederati all'inizio del XX secolo a Richmond, in Virginia, è stata incendiata. La statua dell'editore di giornali Edward Carmack, un sostenitore del linciaggio che esortò i bianchi a uccidere la giornalista afroamericana Ida B. Wells per le sue indagini sul linciaggio, è stata abbattuta. A Boston, una statua di Cristoforo Colombo è stata decapitata e sono state rimosse le statue dei generali confederati Robert E. Lee e Stonewall Jackson, insieme a quella dell'ex sindaco e capo della polizia razzista di Filadelfia, Frank Rizzo. L'Università di Princeton, che ha a lungo resistito alle richieste di rimuovere il nome di Woodrow Wilson dalla sua scuola di politica pubblica a causa del suo virulento razzismo, è infine ceduto. I monumenti non sono lezioni di storia. Sono giuramenti di fedeltà, idoli del culto degli antenati bianchi. imbiancano i crimini del passato per imbiancare i crimini del presente. La missione del nostro passato, obiettivo della teoria critica della razza, infrange il mito perpetuato dai suprematisti bianchi secondo cui la nostra gerarchia razziale è il risultato naturale di una meritocrazia in cui i bianchi sono dotati di un'intelligenza, di un talento e di una civiltà superiori, piuttosto che di una gerarchia costruita e rigidamente applicata. I neri, in questa gerarchia razziale, meritano di stare in fondo alla società a causa delle loro caratteristiche innate. È solo nominando e documentando queste ingiustizie e lavorando per migliorarle che una società può sostenere la sua democrazia e muoversi verso una maggiore uguaglianza, inclusione e giustizia. Tutti questi passi avanti verso la verità e la responsabilità storica devono essere invertiti. Trump ha attaccato le mostre dello Smithsonian Institution, del National Museum of African American History and Culture, e dell'Independence National Historical Park di Filadelfia. Promette di agire per ripristinare i monumenti, i luoghi di culto, le statue, i cartelli o le proprietà simili preesistenti. Chiede che vengano rimossi i monumenti o le mostre che denigrano in modo inappropriato gli americani passati o viventi, comprese le persone vissute in epoca coloniale, e che la nazione si concentri sulla grandezza delle conquiste e del progresso del popolo americano. L'ordine esecutivo prosegue: la politica della mia amministrazione è quella di riportare i siti federali dedicati alla storia, compresi i parchi e i musei, a monumenti pubblici solenni ed edificanti che ricordino agli americani la nostra straordinaria eredità, i costanti progressi verso la creazione di un'unione più perfetta e il record ineguagliato di avanzamento della libertà, della prosperità e del benessere umano. I musei della capitale della nazione dovrebbero essere luoghi in cui gli individui vanno per imparare, non per essere sottoposti a indottrinamento ideologico o a narrazioni divisive che distorcono la nostra storia comune. Gli attacchi a programmi come la teoria critica della razza o la diversità, l'equità e l'inclusione, come sottolinea Stanley, distorcono intenzionalmente questi programmi per creare l'impressione che coloro le cui prospettive vengono finalmente incluse, come i neri d'America, per esempio, stiano ricevendo una sorta di beneficio illecito o un vantaggio ingiusto. Così prendono di mira i neri americani che hanno raggiunto posizioni di potere e di influenza, e cercano di delegittimarli come immeritevoli. L'obiettivo finale è giustificare una presa di potere delle istituzioni, trasformandole in armi nella guerra contro l'idea stessa di democrazia multirazziale. Stanley, insieme a un altro studioso di Yale sull'autoritarismo, Timothy Snyder, autore di On Tyranny e The Road to Freedom, sta per lasciare il paese per insegnare all'Università di Toronto. Potete vedere la mia intervista con Stanley qui. L'obiettivo non è insegnare al grande pubblico come pensare, ma cosa pensare. Gli studenti ripeteranno a pappagallo gli slogan e i luoghi comuni che si usano per rafforzare il potere. Questo processo priva l'istruzione di qualsiasi indipendenza, indagine intellettuale o autocritica. Trasforma le scuole e le università in macchine per l'indottrinamento. Chi si oppone all'indottrinamento viene scacciato. Il totalitarismo al potere sostituisce invariabilmente tutti i talenti di prim'ordine, indipendentemente dalle loro simpatie, con quei pazzi e quelle pazzerelle la cui mancanza di intelligenza e creatività è ancora la migliore garanzia della loro lealtà, scrive Hannah Arendt in Le origini del totalitarismo. Gli oppressori cancellano sempre la storia degli oppressi. Hanno paura della storia. Era un crimine insegnare a leggere agli schiavi. La capacità di leggere significava che avrebbero potuto avere accesso alle notizie sulla rivolta degli schiavi ad Haiti, l'unica rivolta degli schiavi riuscita nella storia dell'umanità. Potevano conoscere le rivolte degli schiavi guidate da Nat Turner e John Brown. Potrebbero essere ispirati dal coraggio di Harriet Tubman, l'ardente abolizionista che compì più di una decina di viaggi clandestini verso sud per liberare gli schiavi, e che in seguito servì come esploratore dell'esercito dell'Unione durante la guerra civile. Potrebbero avere accesso agli scritti di Frederick Douglass e degli abolizionisti. La lotta organizzata, vitale per la storia delle persone di colore, dei poveri e della classe operaia per garantire l'uguaglianza, insieme alle leggi e ai regolamenti per proteggerli dallo sfruttamento, devono essere completamente avvolti nell'oscurità. Non ci saranno nuove indagini sul nostro passato. Non ci saranno nuove prove storiche. Non ci saranno nuove prospettive. Ci verrà proibito di scavare nella nostra identità di popolo e di nazione. Questa calcificazione è progettata per divinizzare i nostri governanti, distruggere una società pluralista e democratica e inculcare un sonnambulismo personale e politico. Traduzione dell'antidiplomatico, giornalista vincitore del premio Pulitzer, è stato corrispondente estero per 15 anni per il New York Times, dove ha ricoperto il ruolo di redattore capo per il Medio Oriente e per i Balcani. In precedenza, ha lavorato all'estero per The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor e NPR. È il conduttore dello show The Chris Hedges Report. Attenzione! Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi. La censura imposta all'antidiplomatico lede un tuo diritto fondamentale. Rivendica una vera informazione pluralista. Partecipa alla nostra lunga marcia. Oppure effettua una donazione fonte, l'antidiplomatico.it.